Benvenute e benvenuti a Chiedilo alla Storia, il podcast che prova a rispondere alle vostre domande sul passato con l'aiuto di storiche, storici, studiose e studiosi che hanno la pazienza di accomodarsi accanto a me, anche virtualmente. Oggi facciamo una puntata un po' diversa perché parleremo di luoghi che in molti casi non sono mai esistiti. O forse sono esistiti solo nei racconti, nelle carte, nei sogni, nelle paure, nelle speranze, nelle ossessioni degli esseri umani. Sono luoghi immaginari, leggendari, favolosi, che però hanno prodotto effetti molto reali. Viaggi, spedizioni, mappe, tanti libri, moltissime dicerie, a volte truffe e in alcuni casi vere e proprie utopie. A guidarci in questa selva di località misteriose c'è collegato il professor David Salomoni, bentornato.
Grazie mille, buongiorno a tutte e tutti, grazie a te Davide, per me è sempre un enorme piacere chiacchierare di storia con te.
Anche per me e credo per tutti coloro che sono in ascolto. Quindi cuffie, microfoni e possiamo cominciare.
Chiedilo alla Storia, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air.
Partiamo dalla domanda di Michele da Monza che ci permette di impostare tutta la puntata. Eccola. C'è una domanda che mi assilla. Quali sono le similitudini e le differenze tra storia e leggenda? Faccio un solo esempio. Il prete Gianni. Grazie. Ecco, professore, io avrei deciso di partire proprio da qui perché quando parliamo di luoghi immaginari o leggendari vorrei sapere un po' lo storico. Che ruolo gioca? Che cosa può fare? Deve limitarsi a dire non è vero oppure c'è dell'altro?
Allora, Davide, è una domanda ottima per cominciare. Tra l'altro noto l'incipit della domanda di Michele che è addirittura assillato da questo problema. E insomma, è bello vedere come certe tematiche suscitino ancora forti passioni e forti interessi. Quindi ci terrei a partire con una considerazione. Su questo tema, i luoghi immaginari, leggendari, reali oppure no, come hai annunciato tu, accennato tu, c'è una vastissima bibliografia su internet, libri, articoli, è stato detto tutto, il contrario di tutto, e quindi sono temi che il lettore, l'appassionato, può facilmente affrontare cercando. Allora, oggi io cercherò di dare ciò che posso aggiungere io come storico, ovvero punti di vista, offrire agli appassionati, agli ascoltatori delle chiavi di lettura con cui cercare di approcciare questo tema e anche le cose che eventualmente leggeranno. E quindi questa domanda, come domanda quadro, diciamo, per affrontare e definire i confini concettuali di questo tema, è ottima. E io inizierei col dire una cosa, cioè col ragionare su che cos'è la geografia. Noi siamo abituati a pensare giustamente la geografia come una disciplina scientifica, quale effettivamente è, come è assurda, come è diventata nel corso dell'età moderna, affermandosi definitivamente, come la conosciamo oggi, nel XIX secolo. E quindi siamo abituati anche a pensare i luoghi del mondo, gli spazi, come delle entità positive, no? Come dei luoghi che esistono di per sé realmente. E a volte dimentichiamo che ciò che noi diamo per scontato, come un'isola, un continente, un oceano, una parte del mondo, in realtà è il prodotto di un lungo processo di costruzione culturale. In altre parole, i luoghi, prima che conosciuti, prima che esplorati, raccontati, analizzati, hanno dovuto essere immaginati, dovuto essere pensati da chi li ha raggiunti prima di raggiungerli, da come ha immaginato che fossero una volta arrivati lì, penso agli esploratori, conquistatori, geografi e così via. E allora è in questo spazio che potremmo chiamare uno spazio liminale, uno spazio di confine, culturalmente parlando, che noi oggi andremo a cercare di sciogliere un po' questa matassa, di cercare di andare in quella zona di confine tra vero e non vero, per comprendere quali erano le esigenze, le domande, gli interrogativi che portava una società, una cultura a identificare, a pensare un luogo in un modo anziché in un altro. Vorrei partire, visto che mi sembra che ci sarà una domanda dopo ancora sul Prete Gianni, facendo un altro esempio che è molto esplicativo rispetto a quello che stiamo dicendo, e mi riferisco a uno dei più longevi errori, un errore di successo potremmo dire, della storia della geografia, quello relativo alla California. Noi sappiamo che la California è uno stato della Federazione Statunitense, ma è anche una lunga penisola che appartiene allo stato del Messico, alla Federazione Messicana. Eppure per lungo tempo la California è stata immaginata dai geografi come un'isola, l'isola di California, come appare in molte rappresentazioni cartografiche. Ed è interessante trovare che l'origine di questo, diciamo, errore geografico risale al 1510 e risale alla diffusione di un romanzo cavalleresco scritto da Garcí Rodríguez de Montalvo, intitolato Los Cuatro Libros del Virtuoso Caballero Amadís de Gaula, i quattro libri del virtuoso cavaliere Amadís de Gaula, in cui l'autore fa un'affermazione e dice: sappiate che alla destra delle Indie c'è un'isola chiamata California, molto simile al paradiso terrestre. E quando Hernán Cortés, negli anni 30 del Cinquecento, esplora quella regione della Bassa California, influenzato da quella reminiscenza di romanzo cavalleresco, la identifica come un'isola. Lui partiva da quel presupposto. E nonostante poi altre esplorazioni della seconda metà del secolo la identificano effettivamente come una penisola, e quindi noi nella seconda metà del Cinquecento la troviamo rappresentata sulle carte geografiche come penisola, di nuovo nel XVII secolo la credenza dell'isola si riafferma in seguito all'esplorazione del 1602 dell'esploratore Sebastián Vizcaíno lungo quelle coste, che poi produce una relazione in cui lui dice è un'isola, e si ridiffonde questa credenza. E sarebbe stato solo nel 1747, per decreto reale, quindi per una legge emanata dal re di Spagna Ferdinando VI di Borbone, che si sarebbe imposto, appunto per legge, ai cartografi di rappresentarla come effettivamente è, come una penisola. Quindi vediamo quanti siano gli elementi e le possibilità a influenzare quella che è appunto la credenza in un luogo leggendario, non leggendario. La leggendarietà dipende da come noi vogliamo credere e pensare un determinato luogo.
Vorrei tornare all'esempio che faceva il nostro ascoltatore Michele, quello del prete Gianni, perché è un personaggio su cui ci sono arrivate delle altre domande. Gliene leggo una che ci ha inviato dalla provincia di Treviso Stefano. Vorrei chiedere di illustrare la strana storia del prete Gianni, misterioso sovrano asiatico-africano del Medioevo, figura a metà tra il leggendario e la burla. Inoltre mi piacerebbe sapere quanto ci possa essere di realistico e concretamente riscontrabile nelle fonti storiche su tale controversa figura. Ecco, professore, parliamo un po' di questo prete Gianni, la terra del prete Gianni, che anch'io ricordo di aver visto in qualche indicata in qualche mappa antica.
Allora, cerchiamo di rispondere appunto a Stefano, ma anche di risolvere l'assillo di Michele da Monza. Parlando del prete Gianni, il prete Gianni è un esempio bellissimo rispetto a quello che abbiamo detto prima, ovvero di questi spazi, di queste figure liminali di confine, sospese tra la leggenda e la realtà. Prete Gianni è una idea, è una figura che incarna entrambe queste dimensioni, quella del leggendario e del reale. E cerco di spiegare che cosa intendo. La leggenda del prete Gianni inizia, parte, si diffonde dal XII secolo attraverso un famoso documento chiamato Lettera del prete Gianni, indirizzata a Emanuele I Comneno, imperatore bizantino in cui il Preteggiani descrive l'esistenza di questo suo regno potentissimo sotto il quale vivono, abitano tanti popoli con tante ricchezze, ne descrive la fauna, la flora, gli animali, eccetera eccetera. E all'interno della lettera si esorta un intervento cristiano dell'Europa greca e latina in difesa dei cristiani d'Oriente che subivano la minaccia dei saraceni ottomani, e al contempo si critica anche certe mollezze in cui l'Occidente era caduto. La lettera, l'idea del regno del Preteggiani si diffonde inizialmente grazie a una cronica, quella di Ottone di Frisinga, che la fa dipendere da un racconto, quello del vescovo Ugo, vescovo di Gabala, che nel 1145 riferiva al Papa Eugenio III, quindi l'esistenza di questo principe dei cristiani nestoriani, che sarebbe stato un discendente dei magi citati nel Vangelo. E da lì l'idea iniziò a diffondersi e anche a creare un immaginario diffuso all'interno delle popolazioni europee. Ora, noi sappiamo che l'esistenza del prete Gianni è chiaramente inventata, e probabilmente noi sappiamo anche che la lettera ebbe un'origine nella cancelleria dell'imperatore germanico. Ma possiamo riscontrare anche una dimensione che chiameremmo in un certo senso di realtà, ovvero il fatto che tra Asia e Africa esistevano effettivamente delle comunità cristiane di orientamento, di confessione nestoriana. Pensiamo all'Etiopia, che il Preteggiani nella sua dimensione mitica, leggendaria, riflette in realtà quella che era una situazione reale, esistente, la presenza di queste comunità cristiane. Quello che è interessante, inoltre, è la durata e la resistenza di questa idea all'interno dell'immaginario europeo. Cito soltanto due casi. Il primo è il Planisfero di Fra Mauro. Siamo sicuramente ancora all'interno del Medioevo, perché è datato agli anni 50 del XV secolo, quindi tardo Medioevo, siamo alle soglie dell'età moderna. E la particolarità del Planisfero di Fra Mauro è che il suo creatore, nel riportare le informazioni che lui aggiunge proprio sulla mappa come dei piccoli cartigli, lui fa riferimento all'esperienza concreta, all'esperienza vissuta dei viaggiatori. E in questo caso incorre in un evidente cortocircuito, perché appunto noi sappiamo che non esisteva, però ci racconta di una verità psicologica, ovvero che l'idea di questo Preteggiani era così radicata da essere considerata un dato di fatto. E aggiungo l'ultimo dettaglio, l'ultima fonte di mio interesse, è ancora all'interno di un manuale di geografia a uso didattico, che io studio tra l'altro nelle mie ricerche, della metà del Settecento, si afferma che il Preteggiani, si dice, non esiste. Ora, chiaro, noi diremmo, l'avevano capito, però il fatto che lui debba specificarlo ci racconta che ancora alla metà del Settecento qualcuno diceva che esistesse. E allora è una spia di quanto resistente questa idea fosse stata nella storia europea fino praticamente alle soglie della contemporaneità.
Dunque, ovviamente in questa sede non saremo esaustivi, non costruiremo un atlante dei luoghi immaginari, parleremo solo di alcuni sui quali sono arrivate le vostre curiosità. Però non escludo che, data la vastità dell'argomento, ovvero il numero di terre misteriose e leggendarie, torneremo ancora su questi temi. Comunque sì, adesso è il momento di parlare del luogo probabilmente più noto e ricorrente nei vostri quesiti, Atlantide. Uno dei grandi magneti della pseudostoria. Ecco la domanda di Valentina. Gentilissimi, vi espongo un quesito che ho in mente da qualche tempo. Una ventina di anni fa è stato pubblicato un libro che sosteneva la possibilità che la Sardegna fosse la mitica isola di Atlantide, basandosi sulla straordinaria presenza di costruzioni megalitiche e sulla civiltà che le ha prodotte. L'autore ipotizzava che la collocazione geografica delle colonne d'Ercole si fosse modificata nel corso del tempo e giustificava con un grande tsunami, un'onda anomala, la collocazione sottoterra di alcuni dei nuraghi sardi. Vorrei sapere quanto ci può essere di vero o verosimile in una teoria del genere e più in generale come si spiega il mito di Atlantide. Ora, professore, mi scusi, mi faccia leggere anche la domanda diretta e bellissima di due giovanissimi ascoltatori. Teresa e Maria, 10 anni. Buongiorno, siamo Teresa e Maria e andiamo in quinta. Quali sono i fatti storici che hanno ispirato il mito di Atlantide? A lei la parola, professore.
Fammi dire innanzitutto, sono ripetitivo forse, quanto apprezzi certe domande da dei bambini e delle bambine delle elementari. Sono molto felice di vedere che certi quesiti, certi interrogativi si diffondono fin da subito. E veniamo alla risposta. Quindi, con Atlantide entriamo in un discorso infinito e sicuramente molto, molto difficile da riassumere in poche parole. Quindi cercherò di offrire ancora una volta una chiave di lettura, una prospettiva. Con Atlantide siamo esattamente in quella zona al confine tra geografia, immaginario, strumento epistemico. Atlantide è un simbolo, diciamolo subito, è un simbolo che si è prestato nel corso dei secoli, nel corso della storia, a non solo interpretazioni geografiche, ma discorsi di tipo filosofico, discorsi di tipo sociale, e non è un caso che la sua prima menzione sia all'interno di alcune opere di Platone, il Timeo e il Crizia. E diciamo che l'esistenza di Atlantide era stata già rigettata, dibattuta e rigettata dagli antichi, o comunque, se non rigettata, considerata poco plausibile, per poi diventare un'idea relativamente abbandonata nel Medioevo ed essere poi riscoperta dagli umanisti del Rinascimento e della prima età moderna. E vorrei partire brevissimamente con un accenno in risposta alla domanda di Teresa e Maria: cosa c'è di realistico? Noi possiamo dire qualcosa di generico, ciò che può aver ispirato è l'idea del racconto platonico, deve essere stato sicuramente qualche disastro naturale, vulcani esplosi o isole cadute, insomma, sommerse sott'acqua, di cui si poteva avere ancora memoria o retaggio di qualche tradizione orale ancora viva all'epoca di Platone. Ma individuarla in un luogo preciso, allora sì, lì entriamo un po' nell'ambito in cui si può dire tutto e il contrario di tutto. Con questo non voglio cavarmela facilmente rispetto alla prima domanda, quella di Valentina, relativa alla Sardegna, perché è interessante anche in questa chiave, no? A quali luoghi realmente esistenti noi possiamo attribuire, no, l'identità di Atlantide. In particolare viene fatta menzione di un libro del 2001-2002, infatti, scritto da un giornalista, mi sembra, Sergio Frau, intitolato Le colonne d'Ercole, un'inchiesta. Come, quando e perché la frontiera di Heracles Milkart, dio dell'Occidente, slittò per sempre a Gibilterra. E la tesi dell'autore di Frau è che le colonne d'Ercole, anticamente considerate appunto questo limite occidentale estremo dell'Europa, oltre il quale si sarebbe trovata la leggendaria Atlantide, fossero inizialmente identificate con il canale di Sicilia, Scilla e Caritti, e di come successivamente, come conseguenza, diciamo, del collasso di quella grande civiltà che noi possiamo identificare con l'età del bronzo, successivamente i greci abbiano spostato l'idea dell'esistenza delle colonne d'Ercole più a ovest, più a occidente, ovvero quello che noi identifichiamo, che chiamiamo oggi stretto di Gibilterra. La tesi, l'ipotesi di Frau si basa sul fatto che effettivamente in Sardegna, nell'epoca della civiltà del bronzo, dell'età del bronzo, è esistita una e importantissima, ancorché oggi misteriosa, civiltà, quella che identifichiamo con la civiltà nuragica, i cui resti, le cui rovine megalitiche impressionanti, io le ho viste con i miei occhi, sono davvero impressionanti, costruzioni alte 30 metri, fatte di macigni megalitici enormi, è davvero qualcosa di impressionante. E la civiltà nuragica stessa si trovava all'interno di una più ampia area di civiltà, quella dell'età del bronzo, che alcuni storici oggi arrivano, forse un po' con un po' di disinvoltura, però si capisce il perché, a definire come una forma di prima globalizzazione. E noi effettivamente i manufatti dell'età del bronzo li troviamo su un'area vastissima che va dalle coste del Marocco fino alla zona del Tigri e dell'Eufrate nel Medio Oriente, e passando dalla Europa, dall'Africa settentrionale, dai Balcani, insomma una grandissima civiltà che a un certo punto collassa e scompare. E la verità è che gli storici non hanno ancora capito davvero cosa è successo, tant'è che si parla di le invasioni dei popoli del mare, cioè qualcosa che di quanto più generico non esiste. L'unica realtà, l'unica civiltà che sopravvive è quella egizia, ma per il resto tutto scompare. È il momento storico della guerra di Troia, no? Dei racconti mitologici dei greci. E allora si capisce, è facile in una panorama di ricerca così ancora misterioso trovare dei margini per identificare Atlantide con varie entità, poiché questa dimensione megalitica esisteva in varie aree del Mediterraneo. Vorrei aggiungere due cose per concludere. E la prima è come poi durante il Rinascimento e l'età moderna Atlantide viene riscoperta dagli umanisti, che ne fanno un'allegoria, ne fanno un simbolo che è funzionale all'elaborazione dei loro progetti di società ideale. Anche Platone aveva immaginato una società ideale, un'utopia nella sua Repubblica, e quindi gli umanisti europei prendono spunto dall'idea di Atlantide, quindi un'isola perduta in mezzo al mare, per elaborare le loro società ideali, e ne abbiamo degli esempi. La Nuova Atlantide di Francis Bacon, o Utopia di Tommaso Moro, che anche lui identifica in un'isola nel mare il suo stato ideale, ma ancora La Città del Sole di Tommaso Campanella non è un'isola nel mare, ma è una città su una montagna, una sorta di isola terrestre. E quindi è un mito che poi viene riscoperto nel Rinascimento.
Cambiamo adesso continente per arrivare alla mitica Eldorado, un nome che tutti abbiamo in testa. La domanda arriva da Bruxelles ed è stata inviata da Luca e Ilaria. Cosa si può raccontare sulla leggenda di Eldorado? Quando nasce? C'è davvero qualcuno che ci ha creduto al punto da essere partito alla ricerca di questa fantomatica città interamente fatta in oro? Professore.
Questo è un altro tema vastissimo, però per fortuna la sua cristallizzazione, diffusione, la sua crescita, possiamo farla risalire a un'epoca più recente rispetto ad Atlantide, e questo ci insomma facilita dal punto di vista delle fonti. Però ripeto, questo è un altro di quegli esempi fantastici che si collocano a metà strada tra la fiction, tra l'invenzione, tra l'idea, tra la leggenda e la realtà, o almeno un fondamento di realtà. Allora, l'idea dell'esistenza di questa città dorata ha origine in un romanzo medievale ancora, proprio come avevo accennato precedentemente riguardante l'isola della California. E questo è interessante perché ci dice qualcosa della mentalità con cui gli esploratori e i conquistatori affrontavano questi nuovi luoghi e come li interpretavano e quali significati proiettavano nelle terre che esploravano. In questo caso il primo esploratore che ha pensato di poter trovare la città di Eldorado fu uno spagnolo, Juan Ponce de León, nel 1513 durante la sua esplorazione della Florida. in questo suo viaggio egli si aspettava di trovare anche un altro luogo mitico, ovvero la fonte dell'eterna giovinezza. Ma a partire da questa esplorazione furono sempre di più gli esploratori, i conquistatori interessati chiaramente a trovare questa grandissima riserva aurea, al punto che la conquista dell'America fu finanziata proprio da dei banchieri tedeschi, i Welser e di Augusta, che nella speranza di fare un investimento molto redditizio trovando questa città d'oro, finanziarono la corona spagnola di Carlo I d'Asburgo, Carlo I con la dicitura spagnola, l'imperatore Carlo V, per trovare la città. E vediamo così che dal 500 e poi ancora nel XVII secolo, nel 600, furono tante le esplorazioni che, se non mirando in modo specifico, ma comunque anche con la speranza di trovare Eldorado, furono allestite. Ne cito solo alcune perché dovremmo stare qui fino a sera e fare una puntata solo su questo tema. Uno di questi nel 1525 fu Sebastiano Caboto, partito alla ricerca del Perù e anche di alcuni suoi luogotenenti, tra i quali Francisco César, che si inoltrarono nel Sud America all'interno del Rio della Plata, arrivando in profondità forse fino all'attuale Bolivia, e contribuirono anche loro a diffondere la credenza in una città ricchissima pavimentata d'oro. Successivamente fu il turno dell'esploratore della foresta amazzonica e del Rio delle Amazzoni, Francisco de Orellana, che attraversando il corso d'acqua, siamo sempre alla metà del XVI secolo, sperava di trovare anche lui la mitica città. Anche l'America settentrionale fu oggetto di esplorazioni, ad esempio l'esploratore conquistatore Francisco Vázquez de Coronado, che fu il primo a esplorare il Nuovo Messico, il Colorado e gli odierni Stati Uniti del sud-ovest, sperava di trovare questa città. Ma non solo spagnoli, per esempio alla fine del XVI secolo un inglese, Walter Raleigh, il corsaro al servizio della regina Elisabetta I, nelle sue esplorazioni della costa dell'America meridionale, oggi situata tra Trinidad e Guyana, credeva di poter trovare Eldorado, in particolare nel bacino del fiume Orinoco, nell'attuale Venezuela. E aggiungo un ultimo dettaglio. Come prima, parlando dell'isola di California, sono tante le similitudini poi che riscontriamo nella costruzione di questi luoghi mitici. E nello stesso manuale di geografia che ho menzionato prima, della metà del Settecento, quindi, ripeto, alle soglie dell'età contemporanea, viene detto che la leggenda, che Eldorado è una leggenda in cui non bisogna credere, non va creduta. Ma ripeto, questo è interessante perché affermarlo significa che ancora in quel momento molte persone ci credevano e quindi c'era il bisogno di dire no, guardate, vi sbagliate. Però è un mito, è una leggenda, è una credenza sopravvissuta molto a lungo. Prima dicevo, c'è un fondamento di realtà, chiaramente c'è un fondamento di realtà, perché una delle cose che colpirono gli esploratori e i conquistatori spagnoli, europei dell'America, furono le grandi quantità di metalli preziosi, oro e argento. E quindi immaginare che ci fosse una città pavimentata d'oro, con edifici d'oro, e in qualche modo serviva a consolidare questa credenza, ma anche con un po' di cinismo, appunto, a convincere i banchieri tedeschi a continuare a finanziare la corona per portare avanti la conquista e la costruzione dell'impero.
Professore, mi duole dirle che il tempo è drammaticamente scaduto. E avremmo ancora tantissimi luoghi da esplorare insieme a lei, perché di domande ce ne sono arrivate veramente tante, da Thule, Iperborea, Avalon, Shangri-La, Xanadu, insomma ce ne sono veramente ancora tantissimi, sì. Il regno di Agarti. Allora, facciamo così, posso chiederle la disponibilità a ricollegarsi o a tornare con noi prossimamente per per raccontarci altri luoghi immaginari o leggendari?
Guarda Davide, io mi scuso se sono stato lungo, ma sono temi che mi appassionano tantissimo, però se questo ci dà la possibilità di rincontrarci e parlare ancora più in dettaglio di questi luoghi, con grandissimo piacere.
E allora lo faremo molto presto. In chiusura, la segnalazione di un libro affascinante, ricco di iconografia e suggestioni, scritto da Umberto Eco e pubblicato da Bompiani, con il titolo Storia delle terre e dei luoghi leggendari. E grazie al professor David Salomoni per essere stato con noi e per la promessa che tornerà molto presto. Professore, grazie, ci ha fatto capire che un luogo immaginario può non esistere nella geografia, ma ha, come dire, ha spazio invece in ambito storico.
Esatto, vi ringrazio anch'io, spero di avervi dato degli spunti di riflessione interessanti e ci ritroviamo alla prossima chiacchierata.
Ci risentiamo col nostro pubblico, con le sue domande e curiosità, mercoledì prossimo con un nuovo episodio di Chiedilo alla Storia. A presto. Per non perdere gli episodi di questa serie è possibile cliccare il tasto Segui. E soprattutto, se la serie vi è piaciuta tanto, potete esprimere il vostro apprezzamento mettendo il maggior numero possibile di stelle su Spotify. Grazie! Chiedilo alla Storia è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air, scritta da Davide Savelli. Questa puntata è stata realizzata insieme a David Salomoni. Cura editoriale di Davide Savelli in collaborazione con Anna Iacovino. Project Manager Marco Paltrinieri. Producer Sabrina Patilli. Sound design a cura di Cosma Castellucci. Coordinamento della post-produzione Matteo Scelsa. Fonica di studio a Roma Lucrezia Marcelli. Vi ricordo che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiediloallastoria@coramedia.com oppure con un messaggio WhatsApp anche vocale al numero 345 09 83 998. A presto!